One Podcast. Quando avevo 23 anni, i miei genitori mi portarono da un naturopata. Qualche mese prima avevo iniziato a stare molto male. Improvvisamente il mio corpo era stato scosso dall'artrite acuta. Le dita delle mie mani erano gonfie, rigide, al punto da non riuscire a stringere un bicchiere. Dopo un lungo ricovero arrivò la mia diagnosi, morbo di Still dell'adulto. Una patologia rara, autoinfiammatoria, che provoca dolori articolari, febbre, rash cutanei e valori sanguigni sballati. Dopo il ricovero ero molto provata, ma mi sentivo meglio. Naturalmente avevo iniziato a prendere diversi farmaci per tenere a bada questa patologia, anche abbastanza pesanti. Quando hai vissuto 23 anni in piena salute, l'idea di convivere per sempre con una malattia ti spaventa. Anche i miei genitori erano intimoriti. Quando hai una patologia, per così dire, invisibile, i farmaci sembrano quasi superflui. In cerca di una cura con meno effetti collaterali, mi recai nella splendida villa del naturopata che mi era stato consigliato. Questo signore diceva di poter capire la salute di tutti i miei organi tramite un pendolo. Sua moglie, invece, esaminò le mie iridi. Vidi le loro facce molto preoccupate. I farmaci stavano rovinando il mio fisico. Continuare a prenderli sarebbe stato molto pericoloso per la mia salute. I due mi illustrarono tutti i danni che avrei subito di lì a breve. Fortunatamente, l'esperto in rimedi naturali aveva una soluzione a portata di mano, una costosa cura rigorosamente senza effetti collaterali. La iniziai senza abbandonare i farmaci perché avevo paura. Dopo un mese mi sentivo molto meglio, anche gli esami del sangue erano perfetti. Tornai dal naturopata per ricomprare la cura. Non pensavo che, se mi sentivo meglio, forse era proprio perché assumevo dei farmaci. Perché quando ti diagnosticano una malattia rara, di cui anche la scienza sa ben poco, hai bisogno di sicurezza, anche quella che ha un prezzo. Decisi di seguire il suo consiglio, abbandonare i farmaci prescritti dai medici. Mi sentivo compresa, seguita bene e in forze. Peccato che questo idillio dura malapena 3 mesi. Poi iniziarono i dolori, sempre più intensi, e poi un ricovero. Oggi so che i consigli sono molto pericolosi, soprattutto quelli di chi, senza una laurea in medicina, ti dice di abbandonare una cura. Tutti abbiamo un sogno, ma anche delle fragilità. Entrare in una setta è più facile di quanto pensiamo, perché nessuno è immune all'inganno. Io mi chiamo Giorgia De Carolis e questo è Nella trappola della setta, un podcast originale Alta Voce che parla di manipolazione mentale, leader carismatici e prevenzione attraverso le storie di persone comuni, proprio come me.
Il TG3 Piemonte di questa sera è purtroppo dedicato quasi per intero alla tragedia nel cinema Statuto. Il dramma si è consumato nel volgere di pochi minuti. 64 persone morte, in maggioranza ragazzi e ragazze.
Il 13 febbraio del 1983, 64 persone persero la vita dentro il cinema Statuto di Torino. Un incendio era divampato in sala durante la proiezione del film La Capra.
Il film con Gérard Depardieu. Improvvisamente l'inferno.
Nell'83 io non ero ancora nata, ma ricordo che verso la metà degli anni 90, quando ero una bambina, si parlava ancora di questo fatto. La notizia aveva avuto molta risonanza qui in Piemonte, la regione in cui sono nata e dove vivo tuttora.
La più grande strage accaduta in città dal dopoguerra.
Alcune leggende urbane raccontavano che alle spalle della catastrofe del cinema Statuto ci fosse una setta esoterica. 64 vittime, di cui 31 uomini, 31 donne e 2 bambini, un maschio e una femmina. Il rogo, inoltre, era avvenuto il 13 febbraio, numero associato dai tarocchi alla carta della morte. E poi c'era quel titolo, la capra, un animale spesso associato al diavolo. Quando mia madre mi raccontò queste dicerie, era la prima volta che sentivo il termine setta. Non capivo bene di cosa si trattasse, ma quella parola mi incuriosiva e spaventava allo stesso tempo. Com'era possibile che un gruppo di persone seguisse alla lettera delle imposizioni arrivate da un leader fino a compiere gesti così estremi? In realtà, l'incendio del cinema Statuto non aveva nulla a che vedere con l'esoterismo. Un cortocircuito aveva prodotto una fiammata che tramite una tenda si era propagata in tutta la sala. Gran parte degli spettatori in fuga trovò le uscite di sicurezza bloccate e morì intossicata. Nessuna setta, solo tragiche coincidenze che diedero il via a una revisione completa della normativa italiana in materia di sicurezza. Certe volte, però, la realtà supera la fantasia e le teorie del complotto più elaborate. In Guyana, nel 1978, pochi anni prima del rogo del cinema torinese, 909 adepti del culto Tempio del Popolo si tolsero la vita con il cianuro. Avevano seguito le istruzioni del loro guru, il pastore Jim Jones. Quando si cerca di capire un evento di questa portata, la prima cosa che istintivamente viene da pensare è: a me non sarebbe mai successo. È un pensiero rassicurante, però è una trappola del nostro cervello, che per difendersi dall'idea che possa esserci un pericolo, crea una distanza artificiale tra noi e quello stesso pericolo. In realtà, siamo tutti quanti delle potenziali vittime.
Il termine setta è un termine poco utilizzabile in ambito scientifico perché è polisemantico, cioè rischia di avere tanti di quei significati per cui non si sa mai esattamente a quale di questi significati noi stiamo facendo riferimento. E si è diffusa un'idea alquanto negativa, cioè la connotazione del termine setta è alquanto negativa. Questo la rende, diciamo, inutilizzabile dal punto di vista scientifico. Io preferisco, bene o male, tutti quelli che si occupano della materia dal punto di vista scientifico, utilizzare il termine di culto distruttivo, culto totalitario, perché il termine setta è stato utilizzato fondamentalmente da alcune religioni, chiese maggioritarie nei confronti di culti minoritari. Nessuno può avere il diritto di definire se un'idea o un rituale siano ammissibili o non ammissibili. Tutto ciò attiene alla sfera della scelta individuale. Mentre invece parlare di culti totalitari non ha molto a che fare, anzi non ha nulla a che fare con il credo professato, ma moltissimo a che fare con gli abusi, le violenze anche psicologiche che avvengono in alcune di queste realtà minoritarie.
Luigi Corvaglia è uno psicologo e psicoterapeuta che da anni ha incentrato la sua attività sullo studio dei culti distruttivi. L'ho intervistato per chiarire qualche dubbio semantico, cioè sul significato centrale della parola setta. Spesso questa parola evoca scenari cinematografici, persone incappucciate che agiscono nell'ombra o alla luce di una candela.
Puoi fare nella realtà ciò che ti faccio vedere.
In realtà molte sette agiscono alla luce del sole, in luoghi confortanti che siamo soliti frequentare quotidianamente. Palestre, studi, centri di yoga, sale congressi, persino ristoranti. Il termine utilizzato da Corvaglia e da molti altri studiosi del settore è però culto distruttivo e fa riferimento a quei gruppi in cui la libertà e le scelte di un individuo sono piegate alle esigenze di un guru carismatico, a prescindere da quale sia l'ideologia, il credo o la dottrina di fondo. A questo punto mi preme sottolineare una cosa. Non tutti i culti sono distruttivi, così come non tutti i nuovi movimenti religiosi sono organizzazioni criminali. In questo podcast ho deciso di focalizzarmi sui culti e i gruppi abusanti o presunti tali. quelli ai quali non si aderisce in nome della libertà, ma spesso perché si è tratti in inganno. Ma come si fa a capire se si è all'interno di un culto distruttivo? Esistono dei campanelli d'allarme?
Bisognerebbe farsi sempre delle domande davanti ad alcune situazioni nella quale possiamo trovarci. In qualunque tipo di organizzazione, culto, gruppo, anche politico, anche non religioso. Alcune di queste domande sono: ma esiste in questo gruppo la possibilità di dissentire? Che succede se si dissente? Esiste una devozione assoluta a un leader o una leadership carismatica? Esiste un controllo eccessivo su aspetti della vita degli individui che non dovrebbero avere senso, vista l'ideologia praticata o la religione o quant'altro? Avere sempre una grande curiosità, questo è quello che dovremmo passare alle generazioni giovani a rischio di incontrare il guru sulla propria strada.
All'epoca in cui decisi di abbandonare i farmaci per curare la mia patologia, non mi feci molte domande. In quel caso non c'era nessun culto o gruppo alle spalle del curatore e nessuno mi stava puntando una pistola alla testa per obbligarmi a una scelta. Ma quest'ultima era libera o frutto di una persuasione? Come dicevo poco fa, quando sentiamo la storia di un fuoriuscito da una setta, siamo soliti pensare: a me non sarebbe mai successo. Questo accade perché c'è la diffusa tendenza a colpevolizzare chi è caduto dentro un gruppo abusante, nella tela di un manipolatore, così come chi è vittima di una truffa affettiva. Queste reazioni non fanno altro che alimentare un pregiudizio. Se sei vittima di una manipolazione è perché hai fatto qualcosa di sbagliato. È facile, ma anche molto pericoloso, pensare che solo alcuni siano predisposti a essere ingannati. Gli adepti delle sette sono persone di qualsiasi età, posizione sociale, livello culturale.
Io sono una psicologa di indirizzo clinico e sono anche criminologa.
Ma quindi, perché si è portati all'ingresso in una setta? L'ho domandato a Lorita Tinelli, psicologa e vicepresidente del CESAP, Centro Studi Abusi Psicologici.
È importante dire questo, intanto, che chiunque può essere catturato da un'esperienza di questo genere, in qualsiasi momento della propria vita, perché si entra o si accettano determinati tipi di discorso quando si è più fragili, per esempio, per vari motivi, perché si è perso un lavoro, perché la salute non regge, perché un amore è finito, per tanti motivi, che tanti accadimenti della vita nostra, della nostra vita, ci pongono in una situazione di fragilità. Ma anche per un bisogno di conoscere, un bisogno esistenziale, un interesse verso un argomento. Nessuna persona all'interno di un gruppo definito settario sa o riconosce di essere all'interno di una setta.
Spesso, mi spiega Tinelli, l'incontro avviene a seguito di una frequentazione o di un seminario che risponde proprio alle esigenze di una fragilità. Naturalmente, la vera faccia di questi gruppi non si palesa subito.
Faccio un esempio di corsi di memoria che apparentemente sono venduti come dei corsi di memoria, sono raccontati come corsi di memoria, poi all'interno prevedono percorsi del potenziamento umano, percorsi che vanno ad affrontare interpretazioni, nuove interpretazioni della vita dell'affiliato e che lo pongono a dover modificare completamente le sue percezioni, la sua vita, i suoi valori e quelli che sono i suoi legami con la sua vita e con i suoi cari, con le persone con cui è vissuto.
Persino un corso di memoria, pensato apposta per aiutare gli studenti, può nascondere al suo interno una setta. In questo caso le tecniche insegnate non sono che un pretesto per arruolare quelli che a loro volta diventeranno reclutatori. Uno schema piramidale, insomma, nascosto dalla promessa di una vita migliore e da quello che tutti desideriamo: essere circondati da tante attenzioni. C'è un libro scritto dalla ricercatrice Margaret Singer, pubblicato nel 1995, che si intitola Cults in Our Midst, le sette tra noi. È uno studio sui culti e soprattutto è la prima opera a parlare di love bombing. Un passaggio spiega molto bene di cosa si tratta.
Non appena le reclute mostrano interesse, potrebbero essere bombardate dall'amore del reclutatore o di altri membri del culto. Il love bombing è uno sforzo coordinato, generalmente su ordine della dirigenza, per far sommergere reclute e neofiti di lusinghe, seduzione verbale, contatti corporei non sessuali, ma carichi di affetto e molta attenzione verso qualsiasi osservazione venga fatta. Il love bombing è uno stratagemma ingannevole usato da molti reclutatori di successo.
La percezione è che le vittime dei gruppi abusanti costituiscano pochi casi isolati, numeri non così elevati da poter parlare di una problematica sociale. Per capire meglio la situazione del nostro paese mi sono rivolta alle associazioni attive sul campo, come appunto il CESAP, ma anche l'Associazione Italiana Vittime delle Sette. Queste associazioni si avvalgono di una rete di professionisti per ascoltare le vittime dei culti distruttivi, supportandole dal punto di vista psicologico e, laddove ne avessero bisogno, anche giuridico. Avere dei dati precisi è un'impresa quasi impossibile, anche perché molti di questi gruppi sono ben nascosti. Tuttavia, proprio grazie al lavoro che fanno queste associazioni, si può ragionare sul numero di segnalazioni che arrivano ogni anno. Le stime approssimative del 2018 segnalano 500 gruppi settari sul territorio nazionale, con 4 milioni di cittadini coinvolti a vario titolo e grado. Sul podio delle regioni con il più alto tasso di gruppi settari troviamo la Toscana al primo posto, seguita dalla Lombardia e dal Piemonte.
Anche il numero degli adepti è molto difficile da calcolare, perché noi possiamo conoscere il numero di chi ci chiama e ci chiede aiuto, quindi dei nostri assistiti, ma non riusciamo a quantificare il numero di coloro che ne fanno parte di queste realtà. Quel che è vero è che ogni anno noi seguiamo centinaia di persone, alcune di queste in un numero molto limitato sono le vere e proprie vittime, cioè coloro che hanno fatto le esperienze e magari ne sono fuoriuscite, cercano un aiuto per capire meglio cosa gli è capitato, cercano un aiuto qualificato, professionale, per riuscire a venire fuori e a razionalizzare, elaborare l'esperienza.
Anche Francesco Brunori, attuale presidente dell'Associazione Vittime delle Sette, mi conferma che le richieste d'aiuto arrivano ogni giorno.
Le segnalazioni direi che sono quotidiane. Non dico decine, no, perché esagererei, ma una o due al giorno le abbiamo. Perché le abbiamo? Perché i canali di comunicazione con noi sono anche troppi. Email, Messenger, Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, eccetera. E quindi riusciamo a raggiungere una platea notevole e ci arrivano queste segnalazioni. Purtroppo, e forse anche meno male, le segnalazioni sono al 90% persone che hanno un parente, un amico, un qualcuno, no, all'interno di una situazione manipolatoria. Con molta difficoltà noi riceviamo richieste d'aiuto direttamente da un ex adepto, in questo caso l'ex adepto, perché ha tutte le sue difficoltà a esprimersi, ha tutte le sue difficoltà a trovarsi nella posizione di dover confessare quello che lui ritiene una vergogna, e quei rari casi, che sono forse i più fruttiferi, hanno dato vita a inchieste, hanno dato vita a pubblicazioni sui vari libri usciti ultimamente, dopo un lunghissimo lavoro da parte nostra per conquistarne la fiducia.
Quando si è usciti da una setta, raccontare la propria esperienza non è semplice. Una volta che ci si è resi conto dell'inganno, entra in gioco la vergogna, sia verso se stessi che verso gli altri, a causa della colpevolizzazione di cui parlavo prima. Tuttavia, raccontare di aver abbandonato un gruppo abusante può essere liberatorio. Se è vero che tutti siamo manipolabili, è anche vero che la fuga è possibile e che ogni storia può contribuire alla presa di coscienza. Sono andata a Gubbio per incontrare Claudia, una donna che ha deciso di raccontarmi come è stata manipolata all'interno di un gruppo per 10 anni. Anche se all'apparenza può sembrare fragile, Claudia ha trasformato il suo dolore in una forza dirompente.
La mia vita ha sempre avuto comunque come punto di riferimento la mia famiglia. Ho avuto sempre una famiglia molto presente, molto unita. E comunque è sempre stata improntata sul fatto che avessi comunque una malattia, che è l'artrite reumatoide, riconosciuta all'età di 5 anni e mezzo, e quindi diciamo che la vita era stata costruita un po' su questa condizione di partenza. Infatti comunque mi ero iscritta all'università, puntavo anche a trovare un lavoro che non mi compromettesse la salute, quindi non troppo faticoso.
Siamo a Cesena nella metà degli anni 90. Claudia ha 23 anni, soffre di artrite e vive con i genitori e il fratello, che da poco ha contratto l'HIV. È proprio quest'ultimo che decide di avvicinarsi all'associazione Un Punto Macrobiotico, che in molti però chiamano con la sigla UPM. UPM venne fondata da un uomo chiamato Mario Pianesi, un nome che tornerà spesso nelle prossime puntate. La prima sede fu aperta nel 1980 a Sforza Costa di Macerata, nelle Marche, ma presto l'associazione si diffuse e aprì centri sparsi in tutte le regioni, ognuno gestito da un capocentro. A questi si aggiungevano negozi, ristoranti e laboratori, tutti sotto lo stesso marchio. Lo scopo dell'associazione era quello di diffondere la filosofia macrobiotica del maestro giapponese George Ozawa, reinterpretata da Pianesi, che crea una macrobiotica pianesiana. La sua filosofia si basa su una relazione tra alimentazione, stile di vita e ambiente per mantenersi a lungo in salute. UPM promuove le diete inventate da Pianesi, che sono 5 e prevedono principalmente cereali integrali, verdure di stagione, in alcuni casi pesce o carni bianche, da allevamenti naturali. Il piano alimentare curativo inventato da Pianesi, invece, è molto più ristretto, solo cereali e verdure. Dopo il suo ingresso in UPM, il fratello di Claudia sembrava cambiato in meglio.
E sembrava che fosse diventato il classico bravo ragazzo perfetto. Quindi si alzava presto la mattina, stava al lavoro tutto il giorno, tornava, si dedicava anche alla famiglia. Quindi i miei genitori videro, alla sera usciva poco, non faceva mai tardi, videro una cosa che da parte dei genitori è una cosa positiva, cioè una normalità che comunque li faceva stare tranquilli, sapendo il figlio lontano dai pericoli. Il problema è che non è stato così. E dopo un anno vi aderì mia madre, e dopo due, quindi tra il 97 e il 98, vi aderì anch'io. L'unico che rimase fuori era mio padre. Mio padre all'inizio anche lui vede questa cosa buona, positiva, di un miglioramento della vita e quindi anche nella tranquillità familiare. Poi successivamente incominciò a notare piccole cose qua e là, dette, fatte, comportamenti, modi di fare, e diciamo che incominciò a snasare quale fosse veramente la situazione. Il problema è che se ne accorse troppo tardi, perché ormai eravamo già stati risucchiati dentro questo vortice.
L'ambiente in cui si affacciano Claudia e la sua famiglia sembra il posto perfetto per iniziare una vita migliore. Ci sono prodotti sani, biologici e persone sempre pronte ad ascoltarti. Nulla che faccia pensare a qualcosa di strano. Eppure, quando ci si siede a uno dei ristoranti UPM, il cameriere non si limita a prendere le ordinazioni. Ti si avvicina, cerca di stringere conoscenza, ti incuriosisce. Magari ti invita a uno dei convegni di Mario Pianesi, oppure a un corso di yoga. Avete presente quando vi mettete a dieta? Diventa difficile frequentare ristoranti, locali. Il cibo è un elemento aggregativo. Se hai una dieta molto rigida, diventa estenuante partecipare a una semplice pizzata, bere una birra con un amico. Ma in UPM c'è una soluzione a questo. Tutti aderiscono allo stile di vita che hai appena deciso di seguire. Tutti ti capiscono. E poi si consumano pasti insieme, si frequentano attività extra, si passa il tempo insieme. Lentamente abbandoni le frequentazioni e le amicizie di prima e perdi tutte quelle abitudini che avevi, al di fuori del gruppo. Il filo si è spezzato. Claudia in questo momento è abbagliata dal sogno di cambiare vita, cosa che effettivamente accadrà, ma non in positivo.
Ho buttato via tutto. Ero a Terni, c'erano quei primi contenitori, tenete pulita la città, io ho tenuto pulita la città, tutto, con tutte le medicine. Se devo crepare, crepo come dire io. E mi sono scelto una dieta di crema di riso, presa in farmacia, logicamente, semolino, cipolla e carota. Io le verdure le amo, le ho amate sempre.
Questa è la voce di Mario Pianesi, che durante un convegno racconta di aver buttato via tutti i farmaci che gli erano stati prescritti per la cura di una grave patologia.
Cerco di stare molto attenta alla mia alimentazione, evito i cibi troppo grassi.
Un'alimentazione sana aiuta certamente a vivere meglio, ma non si può sostituire alle cure mediche, soprattutto in casi gravi. In tutto questo, l'ideologia di fondo c'entra ben poco, perché la macrobiotica non ha mai preteso di sostituirsi ai farmaci, né di poter curare qualsiasi patologia. Anche nel mio caso il naturopata aveva demonizzato i farmaci, raccontandomi gli oscuri complotti delle case farmaceutiche. Non sto dicendo che tutti i naturopati sono ciarlatani o truffatori, ma che bisogna diffidare di chi ti propone cure per qualsiasi male facendo leva sulla paura. Quando ho deciso di abbandonare i farmaci per seguire la cura naturale, mi sentivo bene. Non avevo più sintomi, la malattia sembrava sparita. Dopo 3 mesi, però, l'artrite tornò più forte di prima, con dolori lancinanti in tutto il corpo e una febbre con picchi di 41 gradi. Mi ricoverarono in ospedale per la seconda volta. Ci vollero quantità di ibuprofene, cortisone e qualche infiltrazione per mandare via quella rigidità che si era impossessata delle mie ossa. Ero distrutta, spaventata. Improvvisamente quella sicurezza che avevo acquisito svanì nel nulla. Anche se la storia di Claudia è molto diversa dalla mia, alcuni dettagli sono simili. Inizialmente la persuasione agisce mostrandoti sempre il profilo migliore. Una cura miracolosa, una dieta sana, persone pronte ad accoglierti. Un sogno bellissimo, da cui ci si sveglia solo una volta caduti da letto. Nel caso di Claudia, la caduta arriverà dopo 10 anni. L'impatto sarà molto forte.
Alla fine le persone lì dentro erano il capocentro, le mogli del capocentro, l'amico del capocentro, l'altro già addetto che lavorava. Quindi persone che erano già state condizionate a livello mentale e che quindi avevano proprio questa anche capacità, e questo glielo devo riconoscere, la grande capacità di riuscire a fare breccia nella buona fede delle persone, nel buon cuore delle persone, e comunque anche dall'essere riusciti a camuffare un così gran bel sogno, perché di base è un gran bel sogno, dietro in realtà a una realtà veramente misera, dove fondamentalmente si rendeva schiavi, e uso questa parola apposta perché la gente davanti a questa parola si ferma allo schiavo incatenato, ma non si tiene mai in considerazione della schiavitù psicologica, che può essere la stessa che vive la moglie maltrattata ma che psicologicamente, vuoi per un affetto, vuoi per una difficoltà, vuoi perché è debole, perché tanto essere deboli non è bello, ma non è neanche una cosa di cui uno si deve vergognare, anzi bisognerebbe sempre averlo presente nella propria vita.
Mentre Claudia mi racconta come è cambiato per sempre il suo rapporto con il cibo, mi chiedo se esistono ancora dei ristoranti affiliati a UPM. Mi basta una veloce ricerca su Google per arrivare sulla pagina di un ristorante macrobiotico a Sforza Costa di Macerata. Un'ora e mezza da Gubbio, nello stesso posto in cui è nata l'associazione di Pianesi. Decido di telefonare e prenotare per pranzo. Forse il proprietario del locale saprà darmi qualche informazione su Pianesi, oppure sulla sua associazione.
Francesca, buongiorno, con chi parlo?
Buongiorno, volevo prenotare un tavolo per due per pranzo, se è possibile.
Ah, certamente. Per che ora?
Verso l'una e mezza va ancora bene, due meno un quarto anche.
Sì, va benissimo.
Ok, perfetto. Volevo sapere, voi fate solo cucina macrobiotica?
Sì. Sì.
Avete qualche specialità del giorno?
Allora, abbiamo specialità del pesce, l'insalata del riso, la spigola al limone, la frittura di alici, l'insalatone.
Ah, ok, quindi va bene.
Mi viene da pensare che sia improbabile che un ristorante macrobiotico di quelle parti sia ancora legato a Pianesi. Soprattutto dopo un'inchiesta iniziata nel 2013, che lo vedeva indagato a vario titolo per reati che andavano dall'evasione fiscale alla riduzione in schiavitù. Improbabile, ma non impossibile. E infatti sono finita col pranzare nel ristorante del diretto erede di Mario Pianesi. Nella trappola della setta è un podcast originale Alta Voce, scritto e letto da me, Giorgia De Carolis. Il coordinamento editoriale è di Gabriele Cruciata. Il fonico di studio è Matteo Sarotto. La post-produzione e il sound design sono di Corrado Ianiri e Andrea Razzi. Per realizzare questo podcast è stato importante l'aiuto di alcune associazioni, in particolare il CESAP, Centro Studi sugli Abusi Psicologici, l'Associazione Italiana Vittime delle Sette, l'ONAP, Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Puoi contattarle se ne hai bisogno. Se ti senti in pericolo o sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il telefono amico 199-284-284. Tutti i giorni, dalle 10 alle 24.
Disponibile su OnePodcast e sulle principali piattaforme.